Allora, un libricino molto intenso, un libricino di rivalsa, si può dire sicuramente, come c'è scritto nella postfazione, un dispotismo al, si potrebbe dire al contrario, invece che soffrire, finalmente il popolo si arma e si ribella. Il popolo, un popolo che adesso purtroppo occupa, diciamo, la parte più bassa della sempre presente scala sociale, che sono i migranti, migranti che al di là delle etnie, della nazionalità da cui provengono, decidono di unirsi per ribaltare il sistema o quantomeno attaccarlo, ovvero smettere finalmente di subire, di essere pedine inermi del loro sfruttamento. Allora, se ce ne vuoi descriverlo, parlarci brevemente, poi magari andiamo più a parlare di cosa ha mosso e da dove arriva. Però intanto ci vuoi un po' anticipare la storia.
D'accordo, sì. Allora, come hai detto, un libricino di narrativa, diciamo, forse definirlo un romanzo è anche un po' eccessivo, perché è davvero breve, cioè sono meno di 100 pagine. Il titolo naturalmente è evocativo, Brigate Negre, nel senso che parla di un gruppo di, come li vogliamo chiamare, quelli guerriglieri urbani o terroristi, anche se vogliamo, immigrati. Cioè sono esclusivamente immigrati che decidono di ribellarsi con un'organizzazione armata, quindi appunto con le armi in pugno, contro le istituzioni dello Stato italiano, quindi le istituzioni che li discriminano, quindi nello specifico le questure, la polizia, i CPR, eccetera, eccetera. Quindi a grandi linee questa è la storia.
Allora, nel soprattutto all'inizio, comunque in generale, vengono fuori tutte le dinamiche di violenza palese, invisibilizzate o, diciamo, di sotterfugio che subiscono i migranti, quindi da la violenza invisibile ma assolutamente cruenta all'interno del CPR a quella invece normalizzata della burocrazia, dei procedimenti per avere una cittadinanza che magari aspetta di diritto, però spesso le divise si arrogano il diritto di fare un po' come il gatto col topo, quindi di torturare a proprio piacere i migranti, perché sanno benissimo che non si possono ribellare, hanno una ricattabilità da tutti i punti di vista. Quindi appunto ti volevo chiedere un po' da dove nasce, da quale esperienze nasce questo bisogno di raccontare, questa necessità di distruggere questi meccanismi del potere.
Allora, questo libro come anche il mio libro precedente, Inferno a Rosarno, che devo menzionare per forza, perché forse se non ci fosse stato Inferno a Rosarno non ci sarebbe stato neanche Brigate Negre. Invece Inferno a Rosarno è un libro altrettanto breve che parla delle rivolte di Castelvolturno e di Rosarno. Però la differenza qual è? Mentre in questo primo libricino, infatti, io racconto in modo narrativo una storia vera all'80%, io mi sono documentato per scriverla e ci ho messo soltanto il 20%, di fantasia. Da questo punto di vista Brigate Negre è un po' il contrario, io mi sono ispirato a delle cose vere, però queste cose vere, per quanto puente, insomma, sono circa il 20%, il resto è fantasia. Allora, da dove nasce questo libretto Brigate Negre? Nasce sostanzialmente da due cose, c'è una ragione più personale, allora in realtà sono entrambe ragioni personali. Allora, una ragione è il fatto che io, anche se sono nato e cresciuto in Italia, ho sposato una donna straniera, questa è una cosa naturalmente ti cambia la vita, però io quando... all'epoca non me ne rendevo conto, però quando una persona, diciamo, è considerata di razza inferiore, perché è nata in un altro paese, e così è stata considerata mia moglie per molto tempo. Quindi io, insomma, la mia famiglia siamo stati discriminati per molto tempo, abbiamo sofferto non soltanto, sì, intanto del razzismo di Stato soprattutto, quindi anche delle questure, quello per ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza, abbiamo sofferto anche molto il negazionismo. Cioè, negazionismo cosa vuol dire? Quando tu neghi qualcosa di ovvio. Per esempio, se qualcuno a radio Blackout si mette a dire, per fare un esempio, che l'olocausto non è accaduto, dicono che è un negazionista, perché è una cosa ovvia. Invece il fatto che tutte appunto le discriminazioni che tutti gli immigrati subiscono, ma anche tutte le famiglie miste come la mia, il fatto che queste discriminazioni siano state negate in continuazione, non soltanto dagli italiani, ma quindi anche dalle persone che conoscevo, dalla mia famiglia italiana, certamente è una cosa che mi ha fatto soffrire molto e mi fa soffrire ancora, anche se mi arrabbiare parecchio. Quindi questa è la prima ragione, insomma, per cui scrivo di questi temi. Poi la seconda cosa è il fatto che, anche se non ci vivo da molti anni, sarà circa una ventina d'anni che non vivo in Sardegna, però io sono nato e cresciuto, sì, in Sardegna, a Nuoro nello specifico. Forse alcune delle persone che ascoltano sapranno che proprio in provincia di Nuoro, per l'esattezza a Macomer, c'è un CPR che, secondo diversi report, insomma, di organizzazioni umanitarie, addirittura il peggiore in Italia, non che negli altri si stia bene. E quindi, naturalmente, considerare che questo CPR, come si sa, ogni CPR è gestito dalla prefettura locale, diciamo. Quindi la prefettura e la questura, che sono responsabili per il CPR di Macomer, sono quelle di Nuoro. Siccome sono due istituzioni con le quali ho avuto a che fare, io e la mia famiglia, appunto, sia per le questioni di permesso di soggiorno che di cittadinanza, là, quando proprio, sì, proprio l'anno scorso, perché è stato all'incirca verso l'ottobre dell'anno scorso, quando è uscito questo report dell'associazione NAGA, che è un'associazione umanitaria con sede a Milano che si occupa molto di CPR, su tutti i crimini al CPR di Macomer, ma cose allucinanti, cioè, ma non possono essere neanche riassunte, stiamo parlando di scene da film dell'orrore, quindi autolesionismo, muri cosparsi di sangue, pavimenti cosparsi di sangue, pestaggi, torture, eccetera. La cosa mi ha scosso, pare, cioè, non mi ha scosso, mi ha sconvolto, quindi un po' come anche Inferno a Rosarno, io ho scritto anche Brigate Negre, diciamo, in uno stato di semipsicosi, perché quando penso a queste cose, appunto, non sono neanche molto stabile psichicamente, mettiamola così.
Certo, non si può rimanere lucidi davanti a tanta aberrazione, davanti a un sistema che normalizza delle pratiche di tortura, di deportazione e anche ora oggi vediamo di genocidio, perché se vogliamo anche trarre un parallelismo, il sistema di apartheid di Israele è lo stesso praticamente che gli stati occidentali cercano di realizzare con il diritto di cittadinanza, ovvero avere dei cittadini di serie B che a seconda delle esigenze si può aprire o chiudere la chiave, ovvero se si possono sfruttare o si possono tenere incarcerati e poi deportare. Oltretutto il CPR di Macomer, appunto, l'estate scorsa noi ne abbiamo parlato qui spesso ai microfoni, perché appunto è stato teatro appunto di tanti momenti di autolesionismo, dove le persone, per essere curate, dovevano inghiottire delle lamette o delle pile pur di essere trasportati in ospedale, se no venivano addirittura isolati, farmacologizzati e pestati a sangue. Quindi una storia purtroppo reale che appunto qui riporti molto bene nella descrizione di quando si va all'assalto con un po' di furbizia all'interno del CPR. Ecco, nella prefazione e nella postfazione, a proposito, visto che quello che ha scaturito l'idea è estremamente reale, invece sia prima che dopo, chi ha curato la prefazione, Costantino Cavalleri, e invece la postfazione di Salvatore Palidda, hanno parlato di utopia e distopia. Ecco, volevo sapere un po' invece dal tuo punto di vista che taglio, come lo descriveresti questo racconto?
Sì, sì, lo descrivo in breve, per cui bisogna partire naturalmente da che cos'è l'utopia e da cos'è la distopia. Allora, anche se questo termine utopia viene spesso usato in modo sprezzante, spregiativo, a me non piace questo uso, naturalmente, come qualunque persona, contro qualunque persona che cerchi di cambiare le esistenze, quindi un termine che è stato usato in modo strafottente anche contro di me, naturalmente, ma però invece dal punto di vista letterario l'utopia è una cosa che ha una sua dignità, cioè sono quei romanzi che parlano di una società ideale, per esempio, no? Della società nella quale tutti vorremmo vivere, che magari non è raggiungibile, però il parlarne, come diceva Edoardo Galeano, non è inutile, perché l'utopia è come una cosa che è all'orizzonte, tu fai dei passi per avvicinarti, però ogni passo che fai per avvicinarti, l'utopia si allontana sempre di più, però non la raggiungi mai, ma è un modo per farti camminare. Ecco, questa è una citazione di Edoardo Galeano che mi piace molto, questo per quanto riguarda l'utopia. Adesso, la distopia è un po' il contrario, cioè la distopia è proprio il genere letterario, dove invece fa che parla delle cose terribili, quindi di una società orribile, ipercontrollata, totalitaria, nella quale noi non vorremmo mai vivere. Quindi i classici della letteratura distopica sono ovviamente 1984 di George Orwell, poi anche il libro e il film Fahrenheit 451, quelli sono dei classici, no? Quindi è ovvio che dal punto di vista di un italiano, leggere una storia, diciamo, dove c'è questa organizzazione terroristica o di guerriglia urbana che appunto assalta le prefetture anche con l'uso, insomma, di armi da fuoco, esplosivi, che libera anche con la violenza i detenuti dei CPR, che sequestra dirigenti delle questure e delle prefetture, è una cosa che sembra distopia. Il punto è che, come dire, non è pur pronto a beccarmi tutte li accuso del caso, che non me ne frega niente, però il punto è che quando una persona è stata vittima per tanti anni, come me, come tante altre persone, di certe forme di violenza, diciamo che cose del genere possono essere anche un sogno, diciamo che quello che per altri può essere una distopia, per me può essere anche un'utopia, mettiamola così, ecco. Anche se nel libro non lo dico esplicitamente.
A tal proposito, magari per concludere, in questi giorni di mobilitazioni si è parlato tanto della violenza quando si spacca una vetrina, in confronto alla violenza di uno Stato che sta facendo un genocidio, o lo Stato italiano che vuoi di penna o vuoi di manganello è sempre pronto a reprimere ogni forma di dissenso ogni volta che si spunta fuori una testa o una voce contraria, invece nel tuo libro la violenza è, insomma, alla base, parte con una bomba in questura che, insomma, non qui da questi microfoni non ci sentiamo assolutamente di condannare, sarebbe un bellissimo fuoco d'artificio. Ecco, quindi volevo sapere una riflessione sia sulla violenza, appunto che arriva dal basso, e su invece sull'importanza della solidarietà, perché appunto queste brigate nere sono un po', diciamo, una forma quasi, come si potrebbe dire, carbonara di rivoluzionari di tutte le etnie, di tutte le nazionalità migranti che naturalmente occupano gli strati più bassi della società, che decidono insieme di rivoltarsi, di liberare i loro compagni prigionieri e poi di darsi alla fuga, sempre con questo spirito di solidarietà. Ecco, solidarietà e violenza possono essere, insomma, due antidoti alla violenza sistematica che viviamo oggi.
Sì, allora, secondo me hai chiesto due cose, quindi appunto rispondo separatamente. Prima sulla questione della violenza, che è molto importante, perché il libro è quello. È ovvio che nella mia vita, diciamo che su questo ho cambiato opinione, perché forse prima, quando poi sono, sì, vuol dire che io sono nato in un ambiente privilegiato, diciamo, non solo perché sono nato in Italia, ma anche per altri motivi. Però poi, quando ho smesso di essere privilegiato, non è che me la sono cercata, per così dire, quando io sono stato vittima di violenza, ma proprio di una forma di violenza dalla quale io non sono mai riuscito, diciamo, a difendermi adeguatamente, e ancora peggio, ancora oggi mi sento di non essere riuscito a difendere la mia famiglia adeguatamente, che naturalmente è una cosa che pesa parecchio, anche a distanza di anni. Quindi, quando uno si trova vittima, è ovvio che arriva alla conclusione, non è una cosa ideologica o perché uno gli piaccia, che certamente la violenza emancipatrice degli oppressi è legittima, lo è sempre, a prescindere dal tipo di oppressione. Poi ovvio che ci sono pressioni diverse, perché per quanto noi immigrati e famiglie miste soffriamo in Italia, non siamo i palestinesi, siamo vittime di genocidio, per carità, sia chiaro, perché sono livelli molto diversi. Però il principio che la legittima difesa, quindi la legittimità di queste violenze, c'è assolutamente. Poi il libro più importante della mia vita, I dannati della terra di Franz Fanon, che appunto non fa altro che legittimare questa violenza emancipatrice, dire quanto è importante, quanto disintossica. Quando lui dice un colonizzato che spara a un colonizzatore, come dire, uccide anche il colonizzato che è in sé, diciamo, quindi si libera anche mentalmente. Poi un piccolo commento: siccome in questo libretto, diciamo, sì, non lo posso anticipare, ci sono degli immigrati che uccidono un poliziotto, quindi qualcuno mi ha accusato che io auguro la morte a qualcuno. Allora, premesso che comunque è un libro di narrativa, è un libro di fantasia, ma mi viene in mente, per dirne uno, un film un po' vecchio, ma che periodicamente viene ritrasmesso in televisione, che è Rambo 2, dove c'è un uomo bianco, appunto, Sylvester Stallone, che va in Vietnam, penso che da solo uccida oltre 100 vietnamiti, mi sembra. Però il fatto che in prima serata, quindi davanti ai bambini, questo uomo bianco uccide un centinaio di asiatici, non è mai un cazzo a nessuno. Però Marco Gabbas è cattivo, perché siccome parla di degli immigrati che uccidono un poliziotto in un libro di fantasia, lui augura la morte agli altri. E va bene, ci prendiamo benissimo anche questa critica. Poi, per quanto riguarda la solidarietà, allora, anche qui però te lo dico francamente, io ci ho voluto mettere anche un po' un elemento utopico, perché da un lato è vero che in Italia chiunque non sia cittadino europeo, quindi può essere anche bianco o nero, può essere africano, cinese, moldavo, sudamericano, non cambia, è vittima di queste forme di razzismo di Stato. Purtroppo però, ne parlo anche nel libro, questo è un po' un tasto dolente, questo non significa che bisogna idealizzare gli immigrati non significa purtroppo che non ci siano delle forme di razzismo anche tra di loro, e questo l'ho visto bene, perché mia moglie per esempio è una donna straniera bianca, per esempio, e parlando con lei, con lei, con altre persone bianche straniere, ci siamo resi conto che a volte anche questi bianchi che stanno in Italia hanno razzismo, per esempio, contro le persone nere. E dicono addirittura: ah, ma io a Milano o a Torino, nel quartiere dove vivono i neri o gli arabi, non ci voglio vivere. Purtroppo queste sono cose che ci sono, nessuno è perfetto, quindi non voglio idealizzare nessuno, e lì in effetti che quella è un po' la mia utopia, perché sì, la mia utopia sarebbe che questo razzismo tra gli immigrati non ci fosse, perché la cosa più assurda che ci può essere è che invece siamo tutti solidali e che lottiamo tutti insieme per i nostri interessi, perché sempre quelli sono.
Va bene Marco, allora io ti lascio andare, che ci eravamo messi d'accordo per le 4, ti ringrazio per questo contributo. Ricordiamo che il libro Brigate Nere lo potete trovare sia qui alla distro di Radio Blackout, oppure chiederlo direttamente all'archivio biblioteca Tommaso Serra, che è anarchivio@autistici.org, e niente, ti ringraziamo e magari ci sentiamo alla prossima.